l'apporto magnetico per l'eliante dei sistemi telematici, il settore della difesa, dell'amministrazione fiscale, sono stati tra i primi della nostra amministrazione che hanno avuto una qualche informatizzazione. Ora, quello su cui ci dobbiamo interrogare è l'articolo 69 di DPR 600, detta delle modalità tassative di pubblicazione, e cioè l'Agenzia delle Entrate, Ufficio delle Imposte, insomma, secondo la vecchia formulazione, oggi Agenzia delle Entrate, deve attenersi solo a quelle che sono le disposizioni previste, oppure può inventare nuove modalità, cioè è dato all'amministrazione di fare di più di quello che è scritto nell'articolo. Nell'articolo non si parlava del sito internet, ovviamente l'amministrazione lo fa, è in suo potere. Quando noi giuristi diciamo tassativo, questo me lo dico per un avvocato, significa che è possibile avere ulteriori forme non previste. Allora, da questo punto di vista io la penso diversamente rispetto a Guido Scorza e Carmelo Giordanella, che all'interno di un articolo autorevole, ripeto, perché viene da loro, ma anche perché molto ben argomentato, fanno riferimento a una sentenza per Lombardia del 1981, nella quale un comune cosa aveva fatto? Al fine di rendere pubbliche queste informazioni aveva stampato un opuscolo. Ora, posto che sarebbe carino andare a capire perché, probabilmente era l'imminenza delle elezioni e qualche candidato doveva essere adeguatamente messo al pubblico ludibrio, immagino, insomma. Però all'epoca il TAR Lombardia, investito della questione, disse: per carità, l'opuscolo è legittimo perché i comuni possono integrare l'articolo 69 scegliendo tutte le modalità che vadano nello stesso fine. Allora, il fine di dare trasparenza a questo tipo di informazione, l'opuscolo dà trasparenza. Il problema, e quindi si dice, lo diceva già il TAR Lombardia questa cosa, quindi è possibile applicando il principio del TAR Lombardia. Il problema, a mio parere, è che il TAR Lombardia viene prima del codice privacy, cioè tra il 1981 e il 2008 c'è il decreto legislativo, cioè prima la 675 e poi c'è il decreto legislativo 196 del 2003, cioè c'è quella normativa che ci dice che la circolazione di informazioni deve essere coperta o da consenso prestato espressamente, contratto, oppure laddove previsto da norma di legge. In questo caso mi sembra che venga meno la norma di legge. Poi l'Agenzia delle Entrate parla di codice dell'amministrazione digitale. Allora, il codice dell'amministrazione digitale è una norma moderna, laddove per norma moderna intendo uno di quei testi che all'articolo 1 ci piazza tre pagine tutte di definizioni. Tra queste definizioni ci dà dei dati, ci dà delle definizioni sui dati. Allora, i dati di una PA sono di due tipi: dato della pubblica amministrazione non pubblico e dato pubblico. Il dato pubblico è il dato conoscibile da chiunque. Il dato di una PA riservato, segreto, è quello che la PA elabora, gestisce, acquisisce in un modo qualunque, però non è conoscibile da chiunque. Allora noi dobbiamo fare, come dire, un'attualizzazione. L'articolo 69 dice che la consultazione è possibile per chiunque, quindi il dato relativo al reddito del contribuente diventa un dato pubblico ai sensi del CAD. E questo passaggio è siamo, non vi saprò declinare a memoria l'articolo 2 del codice dell'amministrazione digitale, però vi dico che l'articolo 2, che è la norma a cui fa riferimento l'Agenzia delle Entrate, espressamente dice che i dati delle pubbliche amministrazioni devono essere resi disponibili, fruibili ed accessibili con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Cioè sostanzialmente che devono essere dati, trattati e resi disponibili ai cittadini e agli altri enti in modalità digitale. Dunque, quello che ottiene l'Agenzia delle Entrate dice: io per applicare l'articolo 2 del codice dell'amministrazione digitale sono quasi obbligato. Ripeto, lo cito perché è presente, lo stesso Guido Costa dice: quel dato deve ritornare online, in modo secondo me un po' provocatorio. Vediamo se
la pagina giusta.
Mi sembrava.
Facendo la fiducia della tecnologia viene
bestezzato, la fiducia. Allora, vedete, lo Stato, le regioni, le autonomie locali assicurano la disponibilità, gestione, accesso, trasmissione, conservazione e fruibilità dell'informazione in formato digitale. Essi organizzano ed agiscono a tal fine, cioè il codice, lungi dall'invitare, come dice il garante, impone. Cioè quando io leggo si organizzano ed agiscono, il legislatore dice alle amministrazioni: fate un po' come volete, fate un po' come volete, voi dovete utilizzare le nuove tecnologie. Il mio problema però è che l'uso delle nuove tecnologie non può alterare il regime di conoscibilità di un dato. Mi spiego. Ad oggi, in modalità ante codice dell'amministrazione digitale, i redditi non erano esposti nei portici dell'ufficio comunale, accessibili al passante. La norma prevedeva un regime di conoscibilità per cui il cittadino si recava presso lo sportello, poteva consultare, attenzione, non estrarre cose, perché l'articolo 69 parla di consultazione. E questo è importante, perché i termini, ora fatemi fare l'avvocato, lo so che non è carino, però fatemelo fare, consultazione è cosa diversa da trattenere una copia di qualcosa. Allora, io posso consultare, quindi magari prenderne anche traccia, però non ho in mano un documento che poi posso depositare da qualche parte, ad esempio. Consultazione, dovevo andare lì negli uffici. Poi c'è ufficio a ufficio, c'è il comune che vi richiede l'istanza scritta con la produzione di un documento identità e il comune in cui voi non venite nemmeno identificati. Vi chiedete alla presenza del funzionario, vedete, lui fa vedere, chiude l'elenco e voi ve ne tornate a casa. Allora io dico, perché le nuove tecnologie ci devono sempre fare perdere il contatto con quello che noi facciamo nel mondo tradizionale? Allora io ritengo che applicare il CAD per una pubblica amministrazione relativamente a tali dati significhi la possibilità di poter presentare un'istanza in modalità digitale all'amministrazione e ottenere la consultazione in modalità digitale. Cioè la tecnologia deve semplificare, quindi non devo andare in modo tradizionale presso l'ufficio comunale, che è comodo, quanti ci danno, invece se io posso fare lì la trasparenza sì che c'è. Però così come io non ho una sala d'accesso pubblico 24 ore su 24 in cui ci sono tappezzate le pareti con tutti i dati dei contribuenti, allo stesso modo io non lo devo fare in modalità digitale, a meno di cambiare la legge e di dimostrare che si tratta di una modalità necessaria per perseguire il fine della legge, non come diceva giustamente il collega Nicodia questa mattina, per soddisfare lo spirito wireistico dell'italiano. Un'ultima menzione la farei sui compiti del garante, cioè il garante torna per due volte nel provvedimento e dice: io dovevo essere consultato, perché lo dice l'articolo 154,4. Cosa dice l'articolo 154,4? Il Presidente del Consiglio dei Ministri e ciascun Ministro consultano il garante all'atto della predisposizione delle norme e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice. Ora, questo obbligo sembrerebbe ci sia solo per il Presidente del Consiglio e per i Ministri. Ora, l'atto è un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, fatemi fare anche qui l'avvocato, Cristo Iude, forse un obbligo non c'è. È evidente però che se il fine dell'Agenzia delle Entrate era quello di dare trasparenza, la prima cosa che doveva essere trasparente era il provvedimento con cui si decideva la pubblicazione. Non è che possiamo essere trasparenti sui dati dei contribuenti, però l'azione dell'amministrazione deve essere oscura, come nel 1800, cioè l'amministrazione borbonica. Lo sappiamo quando già ha fatto tutto, contro ogni partecipazione, contro ogni condivisione, contro ogni trasparenza. Dopodiché i problemi che si pongono sono altri. Primo problema: oggi questi dati circolano, ce li abbiamo tutti di stupirli, possiamo prendere, Allora, oltre ad avere un problema, che è un problema di veridicità del dato, cioè finché il dato era sul sito dell'Agenzia delle Entrate, qualora l'Agenzia lo avesse reso disponibile con determinate modalità tecniche, sarebbe stato un dato attendibile. Il dato che circola oggi è ancora un dato attendibile? No, secondo me. Nel senso che io posso perfettamente downloadare un file che già io non so a questo punto se è legittimo, modificare il reddito di Guido Scossa, diciamo nel caso, e dopodiché lo rimetto su Emule in condivisione. Ora, è evidente che questo è un tipo di rischio che corriamo, che stiamo correndo, secondo me, che già corriamo, che già c'è. Dopodiché il garante l'ho visto abbastanza timido, che dice che la diffusione è, allora, io dico, la diffusione sicuramente, ma io ricordo che l'articolo 4 del codice privacy dice che anche la mera consultazione è un trattamento. Allora noi stiamo trattando un dato, secondo me, che non dovremmo avere. Quindi anche la mera consultazione, io non voglio essere talebano, però prendetela la mia come una provocazione, anche la mera consultazione qualcuno ce la potrebbe venire a contestare. Dice, vabbè, ma sono dati che tu, se vai all'ufficio comunale, puoi avere. Non ho in copia, me li fanno consultare. Non ne posso fare una copia mia. E poi voglio vedere, vediamo subito, e poi voglio vedere se io vado presso un'amministrazione comunale, lo vedremo presto, e gli chiedo i dati di tutti i contribuenti, perché finora le richieste sono avvenute nominative, cioè lo voglio avere per Ernesto Beritario nato a Potenza, il. Ma diverso è se dico io voglio tutti i contribuenti di Potenza dalla A alla Z, e lì vedremo cosa ci dirà. Finora si è verificato, perché i giornali lo hanno fatto, e da anni che lo fanno, ma lo fanno soltanto per persone la cui notorietà, come dice il garante, come dice la norma in generale, il principio generalissimo, soltanto quando la norma giustifichi l'interesse pubblico alla divulgazione di quel determinato dato. Dopodiché abbiamo sentito parlare di azioni risarcitorie di ogni tipo. Allora, la domanda che ci dobbiamo fare è, sono azioni che possono essere portate avanti? Allora, in generale, l'azione risarcitoria può essere portata avanti, ma dobbiamo valutare che sia ammissibile. Cosa significa che sia ammissibile? Allora, un comportamento illegittimo è questo, a meno che il TAR del Lazio si pronunci sul provvedimento del garante e lo elimini dall'ordinamento giuridico, ma se il provvedimento del garante non viene impugnato, e credo che non sarà impugnato cambiando il direttore dell'Agenzia delle Entrate, che credo cambierà, se il provvedimento non verrà impugnato diventerà cristallizzato e quindi sarà consacrato per l'ordinamento che quel determinato trattamento è un trattamento illegittimo. Ora, voi sapete bene che esiste una norma che dice che esiste un 2050 in versione dell'onere della prova per risarcimento danni, non voglio andare molto sul tecnico. Il problema è questo, che io, se vado in giudizio, devo dimostrare di aver avuto un danno, anche non patrimoniale, ma devo sicuramente provare un danno. Ora, qualcuno di voi potrebbe dirmi quali possono essere i danni. Guardate, noi abbiamo una giurisprudenza abbastanza strana, non so se voi sapete quella sentenza di quel giudice di pace napoletano, c'era una ragazza che riceveva dei messaggi dal proprio operatore di telefonia, e questi messaggi erano molto frequenti. Se non che cosa è successo? Questa ragazza è andata in giudizio, convenendo l'operatore, e sostenendo che lei, questi messaggi erano tanto frequenti, che le intattavano la memoria del cellulare e le impedivano di ricevere quelli del suo fidanzato, causando liti col fidanzato e quindi un danno alla tua vita di relazione. Con morale della parola, il giudice di pace ha risarcito 1.000 euro di danno, che sono più dei 520 che oggi alcune associazioni di consumatori dicono. Quindi diciamo che il giurisprudente in materia di privacy su questo tipo di danno non patrimoniale ce l'abbiamo, però noi lo dobbiamo dimostrare, e quindi credo che delle azioni collettive che dicano che io per la semplice pubblicazione ho subito un danno siano prive di pregio giuridico. Cioè, io per la semplice pubblicazione non ho subito un danno, devo dire che tipo di danno ho subito. Poi c'è un altro profilo, non so, sì, mi avvio, credo sia l'ultima slide, quindi mi avvio a conclusione. C'è un altro tipo di problema, le class action. Le associazioni di consumatori che vogliono ottenere il risarcimento danno, credo, anche se non lo dicono espressamente, stiano studiando l'ipotesi di realizzare una class action. C'è un problema. La class action, non so quanti di voi lo sanno, è un istituto che in altri ordinamenti esiste da tanto tempo, in Italia si parla da anni di inserirlo, ed è stato inserito con un blitz, o meglio, neanche un blitz, con un errore. Cioè, un senatore dell'opposizione all'epoca sbagliò il tasto su cui votare e l'emendamento passò. Quindi non è che è stata pensata, ragionata, il suo impatto sull'ordinamento è stato discusso, si trova lì, o per caso, se vogliamo essere atecnici. Però quella norma che si trova lì per caso, che però oggi è legge, parla di impresa, dice che le class action sono esperibili nei confronti delle imprese. Ora, l'Agenzia delle Entrate è un ente pubblico, è una pubblica amministrazione, non è un'impresa, quindi a meno che di dover dire e di dover fare un giudizio di incostituzionalità nei confronti di quella norma, che è una cosa lunga, lontana e poco attuale, le class action dei consumatori nei confronti di questo provvedimento, a mio parere, non sono ammissibili, e quindi chi lo dice o non ha ben letto la norma sulle class action oppure vuole soltanto farsi pubblicità. Per concludere, una soluzione per ottenere la trasparenza nel rispetto della normativa esiste, ed è quella che vi ho detto io, è pretendere che le amministrazioni applichino il codice dell'amministrazione digitale, cioè che l'Agenzia delle Entrate renda fruibile a chi ne fa richiesta digitalmente il dato, seppur non sul proprio sito internet. Se questa norma noi la riteniamo troppo poco, se noi pensiamo che sia necessario avere la pubblicazione sul sito internet, a mio parere è necessario riscrivere la norma. Naturalmente, aspettando e quasi sicuro delle vostre critiche e delle vostre perplessità, vi ringrazio per l'attenzione.